Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Invitati anche dalla colletta, confessiamo i nostri peccati che ci impediscono di avere la forza di osservare i comandamenti dell'amore del Signore, del suo amore, i comandamenti che ci danno la forza di amare e che ci insegnano nello stesso tempo l'amore del Signore, ci fanno conoscere sempre più l'infinito amore del Signore, un amore senza limiti, al quale siamo invitati anche noi.
Le tue mani mi hanno fatto e plasmato, fammi capire e imparerò i tuoi comandi. Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia, perché spero nella tua parola. Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti e con ragione mi hai umiliato. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Si vergognino gli orgogliosi che mi opprimono con menzogne, io mediterò i tuoi precetti. Si volgano a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consumano i miei occhi per la tua promessa, dicendo quando mi darai conforto. Io sono come un odre esposto al fumo, non dimentico i tuoi precetti, i tuoi decreti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando terrai il giudizio contro i miei persecutori? Mi hanno scavato fosse gli orgogliosi che non seguono la tua legge. Fedeli sono tutti i tuoi comandi. A torto mi perseguitano. Vieni in mio aiuto. Per poco non mi hanno fatto sparire dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò l'insegnamento della tua bocca.
Quando il sesto della prima parte dice felice ti sono a vedermi a grande gioia e ci spero nella tua parola. Questa gioia di vedere uno che cammina secondo verità. La gioia si trasmette, perché la lettera 6 diceva i tuoi fedeli avranno gioia. E io pensavo, sì, le cose che i fedeli sono quelli che si temono, pensavo, i fedeli sono sia quelli del cielo, sia quelli della terra. E tutti hanno gioia a vedere uno che spera nella parola del Signore. E il secondo versetto della seconda parte di qua dice: si consumano gli occhi della tua promessa e si dice, no, è un'altra cosa, ecco, il consumo nell'attesa della tua salvezza c'era nella tua parola. Ora questo seguire la parola del Signore, questo essere nella fase che si comunica a quelli del cielo e a quelli della terra, non è senza lotte. Dice qui, dice che lui attende la salvezza e si consumandosi, quindi può avere delle prove, ma nelle prove non cessa di sperare nella parola, nell'alleanza del Signore. E questo vale per la vita di ciascuno di noi. e se si comunica anche senza dire e senza fare niente.
Ma io avevo visto nella strofa precedente al versetto 71 il salmista diceva: bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Il greco nella traduzione dal greco è bene per me che tu mi abbia umiliato, perché impari i tuoi decreti. E anche nella strofa di oggi, nella prima parte, al versetto 75, dice: ho conosciuto, leggo dal greco, ho conosciuto, Signore, che giustizia sono i tuoi giudizi e secondo verità, oppure con ragione, mi hai umiliato. Allora, cioè, mi sembrava che veramente il salmista ha compreso che l'umiliazione appunto gli è venuta dal Signore, e che comunque in questa umiliazione, cioè che questa umiliazione è stata la via per imparare i decreti del Signore. E allora mi sembrava anche così, mi si illuminava il primo versetto quando dice: le tue mani mi hanno fatto e plasmato, fammi capire e imparerò i tuoi comandi. Mi sembrava che proprio in questa umiliazione, che poi potremmo dire che è una pedagogia del Signore, cioè attraverso l'umiliazione il Signore rende capace il credente, il fedele, di aprirsi ai suoi comandi. E allora, quando dice le tue mani mi hanno fatto e plasmato, mi sembrava che il salmista riconoscesse la sua condizione di creatura, in fondo, perché riconosce che è stato Dio a crearlo, a farlo, e in questo riconoscere di essere creatura c'è la possibilità, la capacità di imparare i comandi del Signore, i comandi del suo amore, come dice la colletta di oggi. Ed è poi anche bello che questo imparare in greco è il verbo del discepolato. E allora imparare significa mettersi alla sequela del Signore.
C'è un parallelo al primo versetto con il Salmo 138-139. Il primo versetto dice appunto: le tue mani mi hanno fatto e plasmato, fammi comprendere e imparerò i tuoi comandamenti. E il versetto del Salmo 139 dice, però è diverso dalla traduzione della CEI, perché leggo la traduzione dall'ebraico, dal greco, e il latino ovviamente è la stessa cosa. Dice: ecco, Signore, tu conosci tutte le cose, le ultime e le prime, tu mi hai plasmato e hai posto su di me la tua mano. E, tra l'altro, è il famoso introito di Pasqua. E allora, appunto, in questo riconoscere che il Signore sa tutto, nel Salmo 138-139, e dell'essere creatura, appunto, mi sembra che l'invocazione di oggi, di questo Salmo, insegnami, dammi intelletto. Il salmista si rivolge proprio a colui che sa tutto e che solo può dargli la capacità di comprendere e di imparare, appunto proprio perché sa quanto sia fragile, quanto sia piccolo, quanto sia bisognoso di tutto il suo aiuto e del suo spirito per comprendere.
Ma nel confronto con i nemici dice che al versetto 78 si vergognino gli orgogliosi. E, ecco, questi orgogliosi qua sono quelli che lo opprimono, sono quelli che l'hanno umiliato, e subito dopo dice si volgano a me quelli che ti temono. E allora, visto un commento dice: ma quelli che erano andati via, quelli che ti temono, che si erano allontanati da me a causa della persecuzione, a causa dell'umiliazione che aveva subito, o perché erano stati cacciati dagli orgogliosi, comunque in riferimento alla prova che ha passato il salmista, adesso ritornino a lui. E così, sì, anch'io pensavo che l'accostamento dei versetti potesse lasciare questa interpretazione, cioè che le due cose siano collegate: si vergognano gli orgogliosi e così si volgano a me quelli che ti temono, e retrocedono gli uni e avanzino gli altri. E complessivamente mi sembra che rimanga sempre che questo salmista, a me sembra avere una personalità che è di riferimento, anche quando dici quelli che ti temono al vedermi avranno gioia. Sì, può essere valido sempre, perché uno si appoggia sull'altro, i credenti, la forza, la perseveranza dell'uno è di incoraggiamento all'altro. Però a me sembra che in tanti versetti si senta che questo salmista ha una sua forza. Appunto, pensarlo un salmo in qualche maniera in bocca a Davide o poi messianico, credo che non sia forzarlo, perché lui si pone come riferimento.
A me hanno colpito molto i versetti 81-83 della seconda parte, e cioè per tre volte il salmista chiede quando mi darai conforto, quanti saranno i giorni, quando. Ecco, mi sembrava che fosse proprio, come dire, insomma, l'ultimo grido, ma quando? E questi tre interrogativi lasciano invece intendere che questa attesa non sarà fino alla fine, insomma, che ci sarà una scadenza, e quindi c'è una grande speranza anche in questo fino a quando. Ecco, e mi sembrava che così un salto anche sotto l'altare del libro dell'Apocalisse ci sono anime che chiedono: Signore, fino a quando? Ecco, fino a quando tu che sei verace non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue. Mi sembrava proprio lo stesso grido, e ci sarà una scadenza, perché poi si appella all'amore. Ecco, secondo il tuo amore fammi vivere, ecco, che abbia un termine questa, così mi ha colpito molto, ecco, non so dire di più, però quella risposta venne data a ciascuno di essi e fu detto loro di pazientare. E ancora non c'è una scadenza, cioè di pazientare fino alla fine, sarà la fine poi che vedremo. Alla fine di tutto si vedrà la sconfitta degli orgogliosi, la sconfitta dei nemici, alla fine, ma durante la vita. Ecco, c'è questo grido continuo, fino a quando?
Anche a me ha colpito il primo versetto di oggi. Le tue mani mi hanno fatto plasmato, fammi capire, imparerò i tuoi comandi. E come dire al Signore,
tu mi hai fatto, tu sai come sono fatto, quindi puoi agire anche sulla mia intelligenza, sul mio cuore. E mi sembra collegato anche con l'ultimo versetto, l'88, secondo il tuo amore fammi vivere, che penso che possa voler dire non solo che io agisca, che io faccia le cose secondo quello che vuoi tu, ma che voglia dire anche tu, per fedeltà a te stesso, per fedeltà al tuo amore, per fedeltà al fatto che mi hai fatto e plasmato, come dice il primo versetto, sei tu che mi hai creato, mi hai fatto per amore, e quindi continua la tua opera, completa la tua opera. E allora il richiamo a Giobbe, che è anche segnato lì a margine della Bibbia di Gerusalemme, è molto appropriato quando dice al capitolo 10, versetto 8, la stessa cosa: le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto integro in ogni parte, e ora vorresti distruggermi? È impossibile che il Signore voglia distruggere un'opera fatta per suo amore.
Ma io dico qualcosa sulla prima parte, perché a me sembra molto importante, mi è sembrato, insomma, ho letto così il primo versetto: le tue mani mi hanno fatto e plasmato, fammi capire, imparerò i tuoi comandi. Qual è il legame che lega le due parti del versetto, il primo emistichio con il secondo? Perché di per sé non è così evidente, allora bisogna comprenderlo, si può comprenderlo come la prima parte è l'argomento, è il motivo per la richiesta. Le tue mani mi hanno fatto e plasmato, tu. Con le tue mani mi hai fatto e plasmato, perciò fammi capire e imparerò i tuoi comandi. Perché tu sei colui che mi ha creato e che mi ha plasmato, e solo tu puoi farmi capire e imparare e farmi imparare i tuoi comandi. È l'argomento principale, sì. Sì, perché c'è bisogno, senti la necessità di capire, di imparare. L'argomento è questo, oppure anche in riferimento all'ultimo versetto della prima parte, sia integro il mio cuore nei tuoi decreti perché non resti confuso. Collegandolo al primo, appunto, tu mi hai fatto e formato per farmi comprendere e imparare i tuoi comandi, perché il mio cuore sia integro e come tu lo hai voluto, come tu lo hai in realtà creato. Poi si è rovinato col peccato, è stato si è rovinato, ma la richiesta è proprio quella. E mi pare molto bello che questa sia la richiesta che sta all'inizio, alla fine della strofa, e in mezzo ci sta, per così dire, la visibilità di questo tale che è questo orante che chiede queste cose, di comprendere, imparare i comandi del Signore, poterli perciò vivere, perché o testimoniarli, perché è chiaro, ai versetti centrali c'è un passaggio in più, questa cosa deve essere vista, perché gli altri la vedano e possano vedere e poi prendere posizione. Quelli che ti temono avranno gioia, e gli altri siano confusi, gli arroganti, che troviamo sempre in quasi tutte le strofe. Non ho controllato se c'è, ma in tutte le strofe c'è sempre la prova, ci sono sempre gli arroganti, coloro che umiliano, eccetera. È sempre ricordata questa. E comunque queste sono le conseguenze, ma ciò che chiede l'orante è l'integrità del cuore, ciò che gli interessa, ciò che, a cui sente di dover essere legato, questo sì, è l'integrità del cuore. Tutto il resto viene di conseguenza. E così mi pare molto bello nel suo rapporto col Signore, e in ciò di cui è convinto, nella, di cui la sua richiesta è di essere legato ai comandi del Signore, sempre più. Questa è la sua preoccupazione. E poi, appunto, la parte centrale, la testimonianza, viene di conseguenza. Ricordavo quel versetto del Vangelo di Matteo in cui dice: voi siete la luce del mondo. La luce è Cristo. Non è che si debba cercare la visibilità, perché tutto l'insegnamento di quei capitoli dice, in particolare il capitolo sesto, no? Lo ricordiamo, si legge sempre tutti i mercoledì delle ceneri: tu nel tuo rapporto col Signore cerca l'intimità e non ti preoccupare del resto, perché la luce del mondo lo si è non perché lo si ricerca, ma per un altro motivo, perché si cerca il Signore.